Bene, buongiorno a tutti e benvenuti oggi al quarto incontro dal ciclo di studi Dinamismi della Fede, Vocazione, Umiltà e Povertà. E oggi abbiamo l'onore di avere qui con noi Alessandro Ceravolo, che ci parlerà in particolar modo del pensiero di McIntyre, con un intervento dal titolo «Perché gli uomini hanno bisogno delle virtù? Il superamento del disordine morale secondo McIntyre». Il dottor Ceravolo si è occupato appunto a lungo nella sua ricerca di questo autore, laureatosi presso la Tor Vergata a Roma, ha anche svolto un ciclo di incontri presso il centro studi Seraphicum a Roma. Terrei a introdurre brevemente il tema di oggi, che si va a inquadrare nel percorso di etiche delle virtù. Avevamo visto nella prima lezione già un po' un escursus storico generale sul tema delle virtù, vedendo come il tema delle virtù sia di particolare interesse oggi nell'orizzonte della filosofia contemporanea e vedendo come l'umiltà sia, se considerato come virtù, un tema scottante per alcuni aspetti, ma dall'altra parte anche molto criticato, in quanto abbiamo visto la scorsa volta come sempre nell'orizzonte contemporaneo da Nietzsche con altri autori si ha comunque un'accezione negativa dell'umiltà. Tra le reminiscenze dell'antica tradizione scozzese e la prospettiva del pluralismo americano, la figura di McIntyre, che è autore del celebre testo After Virtue del 1981, ha individuato nell'esercizio delle virtù la risposta alla domanda di universalizzazione dei principi morali, propria di una contemporaneità priva di punti di riferimento. La sua sfida consiste infatti nel tentativo di superamento dell'emotivismo e del progetto illuminista mediante il recupero di una concezione che possa inserirsi nuovamente nel solco aristotelico e costituire un'alternativa all'individualismo moderno. McIntyre è quell'autore, con lui ha proprio inizio diciamo un studio accurato del tema delle virtù, e non è un caso che si rifà anche a un'autrice a me cara, appunto Elizabeth Anscombe, che fece tra le prime a inaugurare questo filone di Virtue Ethics. Lui riprende su prospettiva aristotelica ovviamente il tema delle virtù, ma avendo anche ben presente questi studi che si stavano avviando. Bene, lascio adesso la parola al dottor Ceravolo, ringraziandolo nuovamente di aver accolto questo invito a parlarci oggi di questo tema.
Allora, grazie mille, io ringrazio voi, ringrazio la dottoressa Grini per l'invito e ringrazio la Fondazione Campostrini per l'occasione. Tenterò, in base a quanto subito si vede dal titolo, di cercare di ricostruire le motivazioni che spingono la ricerca McIntyriana ad arrivare a una ripresa aristotelica. Nell'idea di dividere l'intervento in tre parti, una prima parte dedicata alle origini, alle motivazioni, alle scelte anche biografiche di vita dell'autore, per passare invece ad una parte più incentrata su After Virtue, per concludere con l'After Virtue Project, cioè quello che è avvenuto dopo il testo dell'81, e concludere con Animali razionali dipendenti, che probabilmente tra i testi successivi al capolavoro dell'81 è quello più significativo, più ricco di spunti che si spostano rispetto al testo chiave. Cercheremo di avvalerci delle slide, ma non per sostenermi nella sintesi di quello che sto dicendo, ma esclusivamente per mostrare il testo, i testi e i brani presi dai libri del nostro autore, nel tentativo, anche se non li leggerò, di darvi una visione chiara di quello che, del suo modo di scrivere, del suo modo di interpretare le tematiche che io sto cercando di sintetizzarvi da un punto di vista del parlato. Quindi, anche se sarà una cavalcata molto rapida, cercheremo di mostrarvi più interventi possibili dalla voce diretta degli scritti dell'autore.
Ecco, accanto alla voce diretta ricordo anche qua la base diciamo su cui si basa anche un po' tutta questa relazione è questo testo, La morale tra storia e libertà, edito Aracne, appunto autore dottor Ceravolo, in cui si parla della riscoperta delle virtù, edito nel 2013, e credo sia anche un buono strumento per, insomma, chi vuole poi andare a approfondire questo autore in modo agile, partendo anche da una ricostruzione storica dei suoi testi, fino anche poi arrivare, ad esempio, parlavamo prima della prospettiva di Rorty, quindi in un'ottica anche più critica.
Perfetto, io inizierei. Allora, al di là della banalità, io credo che questo sia un passo che non possiamo eliminare, questo ci tengo a leggerlo. Siamo in chiusura, sono le ultime parole di After Virtue, e in un tentativo di circolarità vorrei partire proprio da questo. Perché abbiamo bisogno delle virtù? Probabilmente per rispondere a questa piccola scintilla di speranza in un testo non particolarmente ottimista, ma chiaramente orientato alla ricerca di soluzioni rispetto ad una morale, a un discorso morale in pieno declino. Non siamo del tutto privi di fondamenti per la speranza. Questa volta però i barbari non ci aspettano al di là delle frontiere, ci hanno già governato per parecchio tempo ed è la nostra inconsapevolezza a costituire parte delle nostre difficoltà. Stiamo aspettando non Godot ma un altro San Benedetto, senza dubbio molto diverso, ed è la fotografia del disordine morale che opprime la nostra società. Un tentativo, mediante l'exemplum di San Benedetto, di dare una nuova forma all'ethos di un corpo sociale che appare palesemente agli occhi di McIntyre in avanzato stato di disfacimento. Il termine crisi, probabilmente ormai arrivatoci anche un po' a noia, perché passato in diversi ambiti, anche giornalisticamente parlando, che però era inizialmente utilizzato da un punto di vista esclusivamente epistemologico, ed è probabilmente anche merito di McIntyre aver spostato questa terminologia, il termine crisi, dall'ambito epistemologico all'ambito morale. Quindi una crisi morale che in parte oggi sentiamo tuttora nostra quando parliamo di necessità di questioni morali, anche da un punto di vista politico. Noi ci appelliamo in realtà a un termine che forse non è abbastanza condiviso. Quindi la vuotezza della terminologia utilizzata anche in maniera giornalistica oggigiorno ci dimostra quanto sotto il termine moralità probabilmente non sia rimasto molto di condiviso, e parliamo non riusciamo più a parlare dei riferimenti classici con le categorie del buono, ma ci riferiamo troppo spesso al giusto o ancora di più all'utile. Quindi la riscoperta delle categorie del buono come primo approdo immediato, come risoluzione al termine crisi. McIntyre la definisce una vera e propria catastrofe. Adesso arriveremo immediatamente a spiegare questa, ci arriveremo successivamente, facciamo così, a spiegare il termine catastrofe, ma soprattutto una catastrofe perché siamo giunti a questo punto senza accorgercene. Ed ecco la nostra inconsapevolezza. Le risposte a queste domande, come siamo giunti a questo punto, quali sono le errate concezioni che ci hanno spinto a raggiungere la catastrofe morale, e le speranze verso cui provare a muoverci, sono contenute in questo testo. Quindi 1981 come punto centrale del percorso McIntyriano. Ma perché l'epistemologia, la ricerca anche sociologica, il confronto anche con dei termini giornalistici, perché questo insieme non proprio usuale di contributi? Probabilmente andiamo a ricercarlo nella storia biografica di McIntyre. Questa bellissima citazione di un suo testo ci dimostra come già da un punto di vista biografico abbiamo di fronte a un autore che, pur essendo di origine scozzese, è dovuto andare negli Stati Uniti per superare un impasse di ricerca che lo teneva eccessivamente legato ad un percorso analitico, ad un percorso di filosofia del linguaggio che non riusciva a risolvere almeno ai suoi occhi, la difficoltà di affrontare quello che non poteva essere un pluralismo privo di punti di riferimento. Quindi, nato nel 29 in un mondo già bipartito tra i legami con la tradizione celtica e invece una Scozia già orientata verso l'orizzonte della moderna mentalità borghese, quindi una Scozia che si avvicinava alla cultura sempre più anglosassone e stava perdendo il suo legame con la tradizione. Questi termini li ritroveremo spesso e volentieri nella sua ricerca. Quindi una domanda di ricerca di principi morali che fin da giovane, dal suo dottorato in filosofia che ha conseguito a Manchester e dalle sue prime lezioni da professore universitario tra Manchester e Leeds, iniziava a farsi strada. Quindi inizialmente echi oxfordiani, analitici, riflessione linguistica, ma la ricerca continua di un filo, di una risposta alla mancata universalizzazione dei principi morali. Questa come punto di partenza della sua ricerca filosofica. Curioso a riguardo un volume che lui pubblica a 23 anni, che è un'interpretazione del marxismo, grazie ad un editore minore, appena assunta la cattedra a Leeds, lui tenta di conciliare e si dichiara apertamente sia marxista che cattolico. Questa è chiaramente una posizione non usuale, ma motivata dal fatto che il marxismo riesce a salvare la tensione verso un modello umano di comportamento da perseguire. In quanto entrambi i percorsi sono preeminentemente interessati alla condizione dell'essere umano, quindi una tensione verso quei principi universalizzanti che erano la base della sua ricerca. Quindi chiaramente una difficoltà nel coniugare i due percorsi, ma una motivazione basata sull'universalizzazione dei principi morali. L'essere nella sua finitezza e la possibilità dell'uomo di avere il proprio posto nella storia del mondo. Questa, secondo McIntyre, il punto d'incontro tra le due strade. Quindi la curiosità che... dimentico di girarla. La curiosità che volevo darvi era proprio su questo piccolo volume che propone un'interpretazione del marxismo. 1953, siamo nel 53, quindi iniziamo un percorso molti, molti anni prima di After Virtue. Sempre a riguardo di questi anni giovanili, universitari, mi piace citare il testo Visions, che è un piccolo articolo in cui McIntyre cerca di spiegare come gli episodi di visioni raccontati dagli occhi direttamente dei credenti, quasi con una modalità di intervistatore, quindi anche qui una compartecipazione di altre modalità di studio non esattamente cattedratiche, come gli episodi di visioni, pur non essendo facilmente dimostrabili razionalmente, posseggono agli occhi dei credenti una credibilità e un'autorità che non può essere rifiutata in base all'esclusiva razionalità. Quindi andare a cercare oltre la razionalità ciò che effettivamente agli occhi del credente riesce a generare una propria credibilità. questo in questo sempre, siamo sempre nello stesso periodo, siamo nel 55, quindi il profondo interesse religioso, ma la ricerca sempre di quei principi razionali universalizzabili. Il primo scontro, diciamo a viso aperto, con l'ambiente cattedratico è probabilmente ad Oxford, un periodo che avverrà tra il 61 e il 66, dove tra Ryle, Strawson, Ramsay c'era chiaramente un indirizzo analitico di attenzione al linguaggio, un indagare l'ambito morale probabilmente con procedimenti raffinati ma astratti. Questo lasciava insoddisfatto una persona che era appena andata a intervistare quello che pensavano i credenti riguardo le visioni, una modalità troppo differente di intervento. Non riusciva a cogliere nell'analitica la capacità di calarsi nella dimensione storica del dibattito, la capacità di essere praticamente inserita nel dibattito. Il suo tentativo nuovo, ulteriore tentativo di conciliazione di questi mondi culturali, come vedete scritto anche nella citazione, è il testo A Short History of Ethics, testo che d'altra parte lo lascerà ulteriormente insoddisfatto, perché ne usciva fuori una specie di giustapposizione di correnti etiche, pensando che la comunità specifica prendeva la sua base dal proprio linguaggio. Il pluralismo di correnti etiche che lo lascerà chiaramente insoddisfatto 25 anni dopo, quindi un quadro variegato ma eccessivamente relativo. Quindi una soluzione che non lo convincerà successivamente, ma dettata chiaramente dal tentativo di coniugare i linguaggi, i mondi, le analisi delle diverse culture ad una dimensione storica. Quindi A Short History of Ethics, siamo qui nel 1963, se non sbaglio, 1963, A Short History of Ethics, come base del suo tentativo di conciliazione tra l'analitica e la sua ricerca storica. Il suo ulteriore tentativo di uscita da questa insoddisfacente risoluzione verrà con degli incarichi anche al di fuori del Regno Unito. Lo troviamo a Copenaghen, lo troviamo anche in Francia. Accetta degli incarichi anche fuori nel tentativo di superare lo scoglio dell'analitica, ma non riuscirà a trovare un ambiente adeguato evidentemente alla sua ricerca. Quindi il trasferimento in una piccola cattedra americana come momento di nuova, come tentativo di ricerca di una nuova linfa, ed è il 1971. Pubblicherà altre cose nel mezzo, pubblicherà I Guess the Self-Image of the Age, ha in questo periodo una serie di pubblicazioni anche interessanti, ma sempre, dirà lui stesso successivamente, eccessivamente legate ad una giusta posizione di culture morali. Quindi non riuscirà a risolvere il problema del relativismo di queste culture, non riuscirà a trovare il punto universalizzante che possa legarle. Quindi 1971 e il trasferimento negli Stati Uniti, sono sempre da testi di McIntyre, quindi le dichiarazioni che vedete sono sempre sue parole. Brandeis University, una piccolissima università dove, come spesso succede, viene affidata la cattedra di storia delle idee, quando probabilmente il pensiero non riesce a essere ben inserito in una delle cattedre già presenti. Quindi storia delle idee alla Brandeis University, dove però inizia a cogliere l'entrata in crisi del movimento del pensiero analitico. Gli Stati Uniti hanno necessità di dare risposte pratiche alle problematiche di cui ormai è pervasa, quindi la guerra in Vietnam, i diritti dei gruppi etnici non riconosciuti, le condizioni di lavoro, il movimento hippie, nonché l'utilizzo di droghe. Questo era una necessità così presente nella cultura americana da rifiutare in toto la ricerca analitica e quei meccanismi raffinati di cui parlavamo sopra. Quindi una profonda riscoperta della praxis, unita a una seconda parte degli anni 50 in cui compare fortissimamente una riscoperta delle virtù. C'è una ripresa aristotelica, c'è una ripresa di John Dewey, c'è William James, si va a rivedere Kant, si rivede Hegel, quindi o anche testi più recenti, Foucault, Derrida, addirittura Anders, le interviste di Gunther Anders sono uno dei punti chiave della cultura americana o della controcultura americana addirittura. Quindi un movimento accademico di riscoperta di classici, ma anche molto poco accademico, orientato alla pratica, alla praxis. Questo interesse per la storia era chiaramente in sintonia con le ricerche McIntyriane. Quindi il filone di virtù, chiaramente presente dalla metà degli anni 50, dona a lui una prima soluzione alla sua ricerca di universalità. Quindi si getta nello studio dell'etica aristotelica e inizia a cogliere l'insostenibilità del giusto di fronte a una prospettiva del bene. Quindi il giusto liberale inizia a opporsi al telos comune. Questo è nei primi anni 70 il momento di svolta chiave nella ricerca di McIntyre. Erano chiaramente cose che lui aveva già visto nel suo periodo di formazione, ma viste sotto l'ottica della pratica, questi echi aristotelici trovano nuova forma e un nuovo spazio nella sua ricerca. Quindi non soltanto, questo anche ci tengo a leggervelo, il fatto che dapprima apprendo le regole della moralità in qualche forma socialmente specifica o particolarizzata, si tratta pure del fatto che anche i beni in riferimento e i fini in base ai quali va giustificato l'insieme di regole saranno beni che sono socialmente specifici e particolari. Centrale tra questi beni è il godimento di una particolare vita sociale vissuta attraverso una particolare insieme di relazioni sociali che non si incontrano mai se non particolarizzati in questo modo. Qui gli echi aristotelici sono palesi. Questo è un testo successivo, ripreso da Alessandro Ferrara, ma che dimostra come già in quegli anni, negli anni 70, la reinterpretazione aristotelica da parte di McIntyre iniziava ad essere compiuta. Mancavano altre cose, ma la base aristotelica era già presente. Privato di quella vita, di quella comunità, io non ho alcuna ragione di essere morale. Questo mi sembra piuttosto chiaro. Andando avanti, mentre faccio scorrere le slide, mi piace pensare come in quegli stessi anni Rawls scriveva il suo testo chiave, Theory of Justice. Quindi siamo nel 71, ed è chiarissima l'opposizione tra la preminenza del giusto da una parte e la preminenza del bene dall'altra. Lo ritroveremo questa opposizione tra Rawls e McIntyre, la ritroveremo e addirittura la quasi supereremo negli anni 90. Tra il 72 e l'82 si sposta a Boston e non pubblicando molto ma sistematizzando gli aspetti un po' che disordinatamente stava iniziando a mettere insieme, prepara una serie di articoli metodologicamente antecedenti a Dopo la virtù. Probabilmente mancava ancora una base metodologica, un'interpretazione un pochino spuria, diremmo, che si configurerà come invece la svolta innovativa del pensiero McIntyriano. Quindi le basi aristoteliche, la ricerca di un incontro tra particolarismo e universalismo, ma in che modo? Come facciamo a far entrare la storia, la sociologia in questo discorso? Come mettere insieme tutti questi aspetti così distanti l'uno dall'altro? Apparentemente mediante una metodologia ulteriormente distante. Ed ecco una cosa spesso sottovalutata, che è l'incontro con l'epistemologia kuhniana. Il testo di Kuhn, The Structure of a Scientific Revolution, che è del 62, e ripeto, apparentemente molto distante dalle questioni morali, viene preso da McIntyre come ultimo e fondamentale riferimento del quadro preparatorio metodologico. Così come la scienza non progredisce gradualmente, ma attraverso insuccessi, rompicapi, momenti di crisi, e attraverso l'abbandono del paradigma consolidato e l'avvicendamento con schemi interpretativi nuovi, la rivoluzione scientifica. Allo stesso modo, il ritrovamento di un nuovo momento di morale condivisa avviene, secondo McIntyre, nella storia, proprio grazie a questo stesso iter, momento di crisi, schemi interpretativi che diventano vecchi e inutilizzabili, superamento non graduale ma mediante una rivoluzione. Questo nella narratività della vita umana, non soltanto nella ricerca scientifica. Quindi è nella morale umana, individuale e comune, che l'epistemologia di Kuhn ci è utile a reinterpretare degli schemi che non sono più utili a donare significazione. È un aspetto sottovalutato del pensiero McIntyriano, forse perché non lo si coglie, ma l'avvicinamento della metodologia epistemologica è fondamentale per poter inserire coerentemente la storia, un percorso storico all'interno della narratività umana. Quindi questo ci tengo a sottolinearlo perché è un aspetto stranamente poco affrontato. A questo punto, se anche metodologicamente abbiamo trovato il modo di affrontare la storia e di inserirla nella questione morale, siamo probabilmente pronti a passare ad un testo un pochino più sistematico. Quindi abbiamo messo insieme come ultimo aspetto la metodologia scientifica, il ricorso alla sociologia, lo spregiudicato utilizzo della storia, la narratività umana, gli echi aristotelici, quel bisogno di tradizione presente come filo rosso fin dall'origine celtica, nonché quella necessità di fondo di mettere insieme particolarismo e universalismo. Tutto questo coacervo di opposizioni apparentemente distanti trovano la propria sistematizzazione nel 1981. Ci vogliono 4 anni dall'articolo di cui sto trattando, di cui colpevolmente non vi ho dato il nome, ma lo troverete dopo anche ben scritto sulle fonti. Il testo dell'incontro con Kuhn è Epistemological Crisis ed è del 1977, quindi tra 77 e 81 sono 4 anni di distanza. Ci tengo anche a sottolinearvi il fatto come il testo su Kuhn in realtà sia stato scritto a 4 mani con Richard Rorty, e non troveremo nulla di più distante invece dagli anni 80 in poi tra l'ironico liberale e la ricerca dell'universalismo McIntyriano. Quindi curioso come a 6-7 anni di distanza le posizioni dei due andranno divaricandosi completamente. Quindi 1977, incontro con l'epistemologia kuhniana, Epistemological Crisis, una reinterpretazione morale delle rivoluzioni scientifiche, come vedete qui sopra. 1981, After Virtue. E qui, come vedete qui sopra, sono evidenziate dalla prima pagina della prefazione le motivazioni che spingono McIntyre a sistematizzare il tutto. La cattedra non funziona meglio se si trova a Cambridge, nel Massachusetts o a Princeton. È chiaramente una rivolta anticattedratica, è quella rivolta all'analitica di cui trattavamo sopra, probabilmente. Nello stesso periodo in cui stavo sostenendo la varietà e l'eterogeneità di credenze, era evidente che le mie descrizioni storiche e sociologiche erano e non potevano che essere fondate su un preciso punto di vista assiologico, rifiuto di quel pluralismo che tanto lo aveva lasciato insoddisfatto nei suoi testi precedenti. Siamo ancora in prefazione, quindi questo coacervo di qui sopra lo esprime chiaramente lui stesso all'inizio del suo testo. Il testo, che è dell'81, e curiosamente in Italia è stato tradotto esclusivamente nel 1988, quindi ben 7 anni per poter ottenere una traduzione italiana del testo. Il testo, che esattamente come questa relazione, si svolge in 3 parti. Una pars destruens, in realtà orientata allo spiegare perché la nostra idea di moralità è corrotta. Una parte centrale, profondamente filosofica, una decina di pagine, probabilmente quelle con meno contributi sociologici, meno contributi giornalistici, meno interpretazioni di altro tipo, ma profondamente filosofica, incentrata sul rapporto / continuum tra Nietzsche e Aristotele. E una seconda parte invece dedicata alla sua costruzione, alla sua proposta, a un'interpretazione strettamente legata al nuovo ruolo che le virtù dovranno avere per rifondare la nostra idea di moralità. Quindi 3 parti, esattamente come sto tentando di fare io in questa relazione. Ve la leggo, perché trovo che sia scritta anche molto bene, anche se è banale e lo avrete letto tutti, ma ci tengo. Queste sono le parole con cui si apre il testo. Immaginate che le scienze naturali debbano subire le conseguenze di una catastrofe. Le scienze naturali è una metafora, è un esempio, e casualmente utilizza le scienze naturali, motivato da Kuhn, sicuramente. L'opinione pubblica incolpa gli scienziati di una serie di disastri ambientali. Accadono sommosse su vasta scala, i laboratori vengono incendiati, fisici linciati, libri e strumenti distrutti. Più tardi c'è una reazione contro questo movimento e persone illuminate cercano di riportare in vita la scienza, pur avendo in larga misura dimenticato cosa fosse. Non possiedono altro che frammenti, mezzi capitoli di libri, singole pagine di articoli, non sempre del tutto leggibili perché stracciate e bruciacchiate. Ciò nonostante, tutti questi frammenti vengono di nuovamente composti in un insieme di pratiche che vanno sotto i nomi riesumati di fisica, chimica e biologia. I bambini imparano a memoria le parti superstiti della tavola periodica e recitano come formule magiche i teoremi di Euclide. Nessuno, o quasi nessuno, si rende conto che ciò che stanno facendo non è affatto scienza naturale. I contesti che sarebbero stati necessari per conferirgli senso sono stati smarriti, forse per sempre. Se è chiaro da dove siamo partiti, è chiaro a che cosa si riferisce la metafora. Siamo di fronte a una catastrofe, siamo di fronte alla perdita del vocabolario morale condiviso. Quindi non è la scienza naturale il centro di questa metafora, ma è mostrare l'origine di un disordine morale inconsapevole. La problematica dell'inconsapevolezza è forse ancora più grave della catastrofe in sé, perché secondo McIntyre, né la fenomenologia, l'esistenzialismo, l'analitica sono tutte strade che non hanno colto la catastrofe e quindi parlano come se la morale fosse ancora in pieno ordine. Solo, come dice lui, quasi nessuno si è accorto che quella che stiamo facendo non è scienza naturale, o meglio, non è morale. Quindi, chiaramente una tesi fortissima. Si tratta di dimostrare il dislivello che c'è tra la pseudorazionalità degli altri indirizzi alla sua proposta di rifondazione morale. È chiaramente un compito arduo che in questa prima parte non dà soluzione apparentemente, quindi le prime 130-140 pagine di questo testo sono profondamente pessimistiche, profondamente. Un discorso etico quindi privo di ordine e corrispondenze e svuotato di significato, perché privato del suo contesto originario. Questa è la base del suo attacco, delle sue prime pagine. Intanto continuo a far scorrere, così vi prego, se c'è qualcosa di poco chiaro ditemelo, se corro troppo con le slide mi avvisate e ve le lascio anche qualche secondo in più. Il discorso morale odierno, pars destrus, descrizione della contemporaneità, è caratterizzato da espressioni morali utilizzate solo per manifestare dissenso. Quindi non c'è propositività nel nostro discorso morale, c'è solo rifiuto della proposta altrui. Questa come argomentazione base, una opposizione tra antagonismi che appaiono risolvibili razionalmente, ma in realtà si pongono su piani così differenti da lasciare insoluta la possibilità di trovare il punto d'incontro. Ci sono tre caratteristiche che minano alla base il nostro discorso e che portano all'esclusività del dissenso, impedendo qualunque possibilità di conferimento di validità razionale. La prima è l'incommensurabilità concettuale, come vedete qui sopra. Prese singolarmente, i nostri discorsi morali sono sostenibili, presi singolarmente, ma il confronto è minato da piani assologici o da scelte normative completamente incommensurabili rispetto a quella del nostro avversario, dice McIntyre. Quindi non c'è nessun modo istituzionalizzato per decidere tra queste esigenze, e la morale finisce per essere necessariamente interminabile. La seconda delle caratteristiche, la seconda delle caratteristiche della nostra presunta argomentazione razionale è la pretesa di impersonalità. Quindi non solo abbiamo piani astiologici diversi, ma pensiamo anche di parlare a nome di tutti. Quindi pensiamo che esistano criteri universalmente condivisi, non ci accorgiamo della catastrofe di qui sopra. Addirittura pensiamo che non si debba motivare la nostra scelta, perché lo desidero. Non serve motivarlo, è così. Non ci accorgiamo che forse dietro questo perché io lo desidero non c'è una base condivisa. Perché farebbe piacere a un gran numero di persone? In base a quale piano astrologico? Quindi la pretesa di impersonalità del nostro discorso morale come seconda caratteristica che rende interminabile il confronto tra discorsi antagonisti. La terza caratteristica del nostro discorso è la retorica superficiale del pluralismo. Risiamo al discorso di qui sopra. Cito perché non l'ho segnato: un miscuglio senza armonia di frammenti male assortiti. Chiaro, è un'accusa anche per se stesso, per le sue prime interpretazioni. Un miscuglio senza armonia di frammenti male assortiti. Una condizione di disordine nascosta da una rassicurante accettazione della varietà, come vedete anche qui sopra, della varietà non solo tra discorsi contemporanei ma anche nella storia. Platone, Hume e Mill come se fossero contemporanei. L'assenza di storicizzazione del discorso morale. Quindi l'indicatore più chiaro dello stato di disordine è la verifica della presenza nel dissenso contemporaneo di questi tre elementi: retorica del pluralismo, incommensuralità, pretesa di impersonalità. E come siamo giunti, senza accorgercene tra parentesi, a questa condizione? Siamo giunti, come sempre, secondo McIntyre, in conseguenza ad un percorso storico che trova il suo acme, il suo punto più alto, apparentemente, nella retorica dell'emotivismo e nel recupero forzato, vedremo, di un formalismo weberiano, che sono le caratteristiche della nostra società, secondo McIntyre. Oggi in larga misura la gente pensa, parla e agisce come se l'emotivismo fosse vero. Quindi i giudizi empirici, quelli resi veri o falsi dall'esperienza, sono totalmente separati nella nostra contemporaneità dai giudizi morali. Giudizi morali il cui valore di verità, secondo l'emotivismo, non è assolutamente rintracciabile razionalmente. Quindi il giudizio morale non è autoevidente e non è rinvenibile razionalmente la sua validità. Quindi siamo totalmente separati tra la realtà delle cose e la valutazione del giudizio morale. E conseguente quell'interminabilità di cui trattavamo sopra. Quindi qualunque discussione etica finisce con un senso di insolutezza. Qui McIntyre si rifà a Moore, si rifà ai principi etica del 1903, anche se non era emotivismo ma era intuizionismo, e forse il termine intuizionismo ci chiarisce ancora meglio di cosa sta trattando McIntyre. Il buono come qualità intuibile, non dimostrabile. 1903, George Edward Moore. Intuibile, non dimostrabile. Quindi mascheriamo le preferenze personali grazie alle abilità retoriche sotto una presunta oggettività non garantibile razionalmente. Ma questo stesso discorso però è accettato nella prassi, non viene colto come una problematica. Quindi lascia spazio a qualunque tipo di relazione manipolativa. McIntyre arriva a dire: nel ribaltamento totale dell'imperativo kantiano, trattare o addirittura consumare gli altri sempre come mezzi e mai come fini. In una società che diventa arena per raggiungere scopi personali. E qui subentra la seconda parte, quindi emotivismo, ma per evitare che questo conflitto, questi rapporti esclusivamente manipolativi diventino una lotta senza quartiere, unica via di uscita nell'autorità burocratica, nel formalismo di tipo weberiano. Unica strada per calmierare lo scontro senza quartiere. Quindi un etero imposto ordine burocratico, una unica maniera, la legge, l'imposizione di questo ordine per ridurre le arbitrarietà particolari. Quindi la nostra società emotivista e formalista, spogliata del telos, spogliata della propria identità sociale, inconsapevole delle comunità intermedie, iniziano a venire fuori questi termini, che oscilla tra una libertà che è mancanza di regolamentazione e un controllo che mira esclusivamente a limitare l'anarchia. Queste le due contrapposizioni della nostra società. Il percorso emotivista, che a sua volta si fonda sul fallimento del progetto illuminista, dicendolo in maniera assolutamente, cercando di sintetizzare al massimo, l'origine della modernità, secondo McIntyre, è stato apparentemente salutato come un'innovativa soluzione, la comparsa dell'individuo sulla scena, il superamento della teleologia come una salvifica innovazione filosofica, mentre invece dal 600 europeo in poi, fino alla deriva illuminista, come la chiama McIntyre, l'apertura di un regno di arbitrarietà. Quindi da Diderot, che cerca di fondare il proprio giudizio morale sulle passioni, esattamente come Hume, d'altra parte, per non incorrere nella razionalità, e viceversa Kant, che per non incorrere nelle passioni basa il proprio giudizio morale sulla razionalità ed esclusivamente nella razionalità, e addirittura Kierkegaard, che per superare razionalità e passioni elimina entrambe ponendo tutto nella scelta, quindi out. Ora ci arriviamo, scusate, ve la faccio leggere perché sono andato un po' di corsa. Il rinvenimento di un'alternativa radicale come superamento di Hume e superamento anche di Kant. Apparentemente il momento più alto di distaccamento dalle tematiche classiche, in realtà come punto finale di un progetto illuminista che aveva dimenticato i riferimenti alle virtù. Quindi, proprio come Hume cerca di fondare la morale sulle passioni e Kant la fonda sulla ragione per non fondarla sulle passioni, e Kierkegaard esclude tanto la ragione come le passioni, ciascuna posizione si basava principalmente sul fallimento delle altre due, e la somma complessiva che risultò dalla critica fu il fallimento di tutte. Il progetto di fornire una giustificazione razionale della morale il progetto illuminista di fornire questa giustificazione era decisamente fallito. Quindi una somma di errori che conducono al disfacimento della giustificazione morale. La caduta dall'autonomia, salutata come una nuova prospettiva salvifica, la caduta dall'autonomia all'anomia, all'assenza di legge, alla sopravvivenza del giudizio morale esclusivamente come un residuo linguistico, quella scatola senza contenuto di cui abbiamo parlato poco fa. Prego. Non saprei perché, probabilmente perché non li ha letti, banalmente, probabilmente perché non li ha letti.
Perché per dare un giudizio definitivo io devo accumulare tutto e analizzare.
Ma questa è una delle critiche. Lui è stato probabilmente molto più aperto all'interpretazione del suo testo dopo la pubblicazione che non prima. Lui era convinto di portare un blocco autosufficiente, cosa che in realtà gli è un po' scoppiata tra le mani negli anni successivi. Lui è stato costretto a scrivere una seconda edizione con una postfazione di 50 pagine solo 3 anni dopo la pubblicazione di questo libro. E tutti i testi successivi, e comunque non credo che abbia letto questi autori, perché non li cita neanche nelle postfazioni o nei testi successivi, è stato uno degli attacchi, perché la sua giustificazione storica di un percorso morale è difficile da sostenere. Anche questi potrebbero essere interpretati come piani assologici differenti. Quindi la necessità di portare una sistematizzazione evidentissima in questo testo, non altrettanto sostenuta nei testi successivi, che sono dei tentativi di ricollegare, risistemare dopo la virtù, è stata proprio una delle prime critiche, l'esistenza di una proposta così forte, probabilmente non adeguatamente motivata. La storia come esclusiva, il percorso storico come motivazione di una conclusione morale è stato duramente criticato. Ed è stato duramente criticato da tutte le parti, sia dagli analitici che dai fenomenologi. È riuscito a scontentare tutti da un certo punto di vista, ma perché in questa parte lui è fortissimo, non ascolta minimamente, è convinto di avere la chiave della nuova rifondazione morale. Quindi comunque non sono quasi convinto che non abbia letto, nonostante effettivamente è a Berlino e girerà molto in quegli anni per proporre questo testo, verrà chiamato ovunque, perché non vengono mai citati. E la postfazione di questo testo, la postfazione dell'84, è un tentativo di elencare le critiche che gli sono arrivate in quei 3 anni e non c'è nessuna citazione. Non c'è nessuna citazione di autori italiani, d'altra parte. Questo.
E per concludere, è come un tipo Martin Heidegger che ha scritto 100 libri, se vogliamo andare nella profondità. Ecco, io vedo che, ecco, mi fermo qui per non per la ringrazio.
Ma no, ne sto sfilando io che sto correndo troppo poco, probabilmente dobbiamo andare ancora un po' spediti. Però è giusto, perché ci ricolleghiamo a quella parte sulle critiche che oggi non riuscirò a trattare, ma che in realtà è argomento fondamentale per l'interpretazione di McIntyre, perché è chiaro che questo discorso qui non può essere accettato passivamente. Non può essere accettato passivamente. Spesso ricade nelle sue stesse critiche. E il superamento di Aristotele mediante Aristotele è un escamotage interessante. Nel suo ultimo testo del 99 è un escamotage interessante ma complicato da giustificare. complicato. Quindi è un autore complesso. Qui stiamo seguendo la sua sequenza, ma non è scevro di critiche, tutt'altro, tutt'altro. E, ho perso qualcosa, non mi... eccolo qua. Al di là dei personaggi caratteristici del nostro tempo, il manager burocrate, la nostra contemporaneità ha tentato di trovare delle soluzioni a questa condizione, delle giustificazioni alla nostra condizione, e anche queste vengono rapidamente bollate da McIntyre come finzioni morali. Quindi un'individualità che non coglie il telos e ricade in una finzione morale. Le finzioni morali, cercando di essere chiari ma rapidi, sono giustificazioni apparentemente razionali. Giustificazioni apparentemente razionali. L'utile. L'idea dell'utile come giustificazione razionalmente sostenibile, secondo McIntyre, è una finzione morale. La razionalità kantiana, l'idea di diritti, come se esistessero, dice McIntyre, dei diritti naturali precedenti alla società, precedenti proprio da un punto di vista storico. Quindi un'idea che il diritto naturale sia autoevidente perché pre-societario. Per McIntyre è una finzione. La filosofia analitica, il pragmatismo accademico, sono tutti tentativi di giustificazione che non hanno nessuna, non affondano le radici in nessuna idea di fine, in nessun riferimento con le virtù, e quindi sono falsamente razionali, secondo McIntyre. L'ultima finzione morale, che invece ci tengo per la mia interpretazione a sottolinearvi, sto cercando di tenervi un attimo le slide perché sono interessanti, è quella dell'illusione della competenza, in un discorso che forse è quasi sociologico più che filosofico. Il manager burocrate che vuole basarsi sui fatti, sulle generalizzazioni, sulla capacità di analizzare fatti neutrali, come se fosse un profeta, un personaggio in grado di gestire la scientificità dei fatti, la sua, in una fede quasi metafisica per la competenza, perde chiaramente di vista l'idea che la generalizzazione non potrà mai essere scientificamente applicabile a tutto. Quindi è solo un'illusione di controllo sociale, esclusivamente una messa in scena, messa però in atto in maniera così abile da convincere il burocrate più efficiente è l'attore migliore. Giungiamo a Nietzsche e Aristotele. Si chiude la pars destruens e si apre la sua proposta, cercando di mettere questi due autori su un continuum, su una stessa linea, sui due estremi opposti. La giustificazione delle regole etiche da una parte, nel superamento dell'emotivismo. Nietzsche aveva intuito l'insostenibilità dell'emotivismo, lo aveva compreso sostituendo alla ragione, sostituendo alle passioni, però sostituendo la volontà. Quindi se la morale è volontà e tutto il resto è finzione, c'è chiaramente la comprensione dell'insostenibilità del percorso emotivista. se la morale non può derivare dall'utile, non può derivare dalla massimizzazione della felicità, ma è esclusivamente volontà, Nietzsche ha colto con grande lucidità questa problematica. Non so quanto, dice McIntyre, possono essere altrettanto sostenibili le sue soluzioni. Dall'altra parte del continuum, invece, una possibile soluzione. Se da una parte c'è Weber, Nietzsche, Goffman addirittura, un sociologo che parla di onore, ma dato nella visione altrui, ciò che gli altri riconoscono in me. Aristotele, come onore, non, che non ha necessità di essere riconosciuto da altri, ma è in me stesso, nel mio ruolo, nella mia posizione, nella stirpe, in una visione completamente sociale, però non individualista. Quindi da una parte la genealogia della morale, la Gaia scienza, dall'altra l'etica nicomachea. Sto andando avanti. È che sfortunatamente probabilmente l'ipotesi aristotelica è stata rapidamente privata della sua importanza, è stata superata con troppa sufficienza. Quindi il percorso emotivista è errato in quanto si basa sul rifiuto aristotelico. Quindi tra i due estremi del continuum, entrambi in grado di riconoscere l'insostenibilità del presente, tra la volontà e le virtù, chiarissimo dove McIntyre si sta orientando. Il rifiuto delle regole e dei principi, delle norme, per andare a ricercare invece nel contenuto di queste virtù il vero modo di superamento dell'impasse. Saltando rapidamente questa seconda parte storica, che in realtà dimostra come il passaggio dalle virtù delle società eroico-omeriche sia poi passato attraverso una serie di interpretazioni greche, poi ellenistiche, riempiendo sempre maggiormente di significato il termine e ampliando il novero delle virtù che riuscivano a comprendere cosa avrebbe portato all'uomo buono e alla vita spesa alla ricerca di essere un uomo buono, al passaggio fondamentale del Medioevo, dove queste virtù vengono sì unite all'intervento biblico, l'unione, il sinolo di virtù cardinali e teologali, ma a differenza della pluralità di interventi o di termini che potevano persistere contemporaneamente nell'antica Grecia, la virtù diventa unica. Quindi, nonostante ci sia un insieme di contributi che riescono a cogliere da un punto di vista atomistico, un insieme di contributi che fanno giungere alla virtù medievale, l'essere virtuosi nel Medioevo non è più una capacità pratica, non è più una phronesis, un medio, non è l'uomo politico che si unisce all'uomo contemplativo, diventa la capacità di ascoltare la legge divina. Virtuoso nel Medioevo o lo si è totalmente o non lo si è. Al di là dei numerosi contributi, nel Medioevo, scusate, vado avanti, nel Medioevo è la conformità alla legge unica la risposta alla richiesta di eticità. Quindi vivere nell'accezione, vivere bene nell'accezione medievale significa vivere la vita divina, non più le virtù, ma la virtù. O la si possiede del tutto o non la si possiede affatto. È un'enorme conquista, secondo McIntyre, questo, ma dobbiamo trovare anche qui un modo di superamento. Un modo di superamento coerente con la catastrofe che è accaduta successivamente, con quello svilimento e quella perdita, l'uscita da questo solco. Come si rientra in questo solco? In una società inevitabilmente plurale. E a questo punto McIntyre sceglie di riprendere l'interpretazione aristotelica tomistica, riprendere le virtù cardinali, teologali, riprendere la pazienza, riprendere l'umiltà, riprendere tutto questo sinolo, ma adeguarlo a pratiche, narratività e tradizione, rendendo nuovamente questo corpo unico un corpo slegato, riportare la virtù alle virtù. Quindi in questo brano diventa chiaro il titolo del testo: dopo la virtù un nuovo San Benedetto, ma un ritorno alla pluralità delle virtù. Dopo la virtù, le virtù come soluzione al conflitto. Rapidamente, ecco, questo l'ho già espresso, senza di esse se ne è privi. Fare ciò che è giusto non produce necessariamente piacere o felicità. La virtù si trova fuori di sé e il proprio trova fuori di sé il proprio scopo o proposito, in un'accezione differente da una pratica terrena. Invece c'è necessità di tornare alle pratiche terrene in questo mondo, e il primo passo, saranno tre i passi che permetteranno a McIntyre di raggiungere una definizione, probabilmente lui spera condivisa, delle virtù. Il primo passo è trattarla delle virtù. Non so se ho sbagliato, l'ho detto singolo, dal punto di vista singolare, ho sbagliato. Il primo passo è riferirle alle pratiche. Pratiche come forme coerenti e complesse di attività umane cooperative. Le nostre azioni, il nostro fare, quello che nell'antica Grecia era il mirare all'eccellenza. Le pratiche come mirare all'eccellenza. Come si raggiunge la virtù, le virtù nelle pratiche? Si raggiunge cercando di comprendere quali sono i valori interni, i valori intrinseci, quelli propri, quelli non conflittuali, quelli per cui non li tolgo a nessuno se riesco a raggiungerli, quelli non competitivi. Una eccellenza, nella terminologia classica, un'eccellenza di cui ne potrà usufruire l'intera comunità. Valori interni alle pratiche come valori non competitivi. Il raggiungimento di un'eccellenza che non sarà utile solo a me stesso e per cui non privo nessun altro raggiungendola, ma la aggiungo al valore della comunità stessa. Però non basta in termini di pratiche. L'uomo non riesce a comprendere esclusivamente nell'agire la propria valorialità. Probabilmente c'è bisogno di un secondo step, e McIntyre lo rinviene nella narratività umana, di cui abbiamo già parlato, intendendo l'uomo come animale che racconta storie, che è parte di un qualcosa e che vede la propria esistenza come un tutto. Virtù come l'integrità, la costanza, la purezza di cuore, non possono essere viste all'interno di una singola azione, possono essere viste soltanto nell'arco di un'intera vita umana. Quindi nell'agire, virtù nel narratività, nella storia del singolo individuo, e come terzo invece passaggio, anche questo chiarissimo se abbiamo compreso quali sono le origini, nella pratica, nella vita umana come un tutto, nella tradizione della mia comunità. Perché io non mi muovo mai come singolo individuo, ma nella storia della mia comunità, che ha un'origine e ha un sistema di valorialità che ha un passato e in base al quale io vengo formato, ma in base al quale io riesco anche a cogliere le occasioni future, se lo so leggere bene, se lo so ben leggere. Quindi una buona vita è una vita spesa alla ricerca di una vita buona. Questa è una frase di McIntyre, che in realtà, proprio per rispondere alle critiche, verrà definita da William Frankena come un santo graal introvabile. Una buona vita è una vita spesa alla ricerca della vita buona. Apparentemente è un chiasmo valido analiticamente, verrà definito come un sacro graal introvabile. Però McIntyre è convinto che questi tre passaggi nella pratica, nella vita come un tutto e nella comunità come tradizione riescano a raccogliere ciò che devono essere le virtù nella nostra contemporaneità. Saper cogliere le occasioni future in base a quanto del passato è a disposizione nel presente. È molto affascinante, non è detto che sia sostenibile. La dimostrazione di come il passaggio dalle virtù alla virtù abbia impedito di seguire questi tre step è nel concetto di giustizia. Ci aiuta questo breve excursus che fa McIntyre a inserirci in quel discorso su Rawls di cui trattavamo prima. A Theory of Justice è del 71, il velo di ignoranza, le ineguaglianze a profitto dei meno avvantaggiati. Quindi da una parte il concetto di giustizia come i limiti dell'acquisizione a favore di un'equa distribuzione, a Theory of Justice del 71. Sull'altra sponda invece Robert Nozick, quindi Anarchy, State ed Utopia, 74, dove il mondo giusto è quello regolato dalla piena legittimità del possesso. Quindi esattamente la concezione opposta. Siamo di fronte ad uno stato minimo che garantisce il giusto titolo a danni della redistribuzione. Nessuno dei due contendenti è sullo stesso piano astrologico dell'altro. Nessuno dei due contendenti utilizza la tradizione, nessuno dei due contendenti riesce a inserire l'elemento delle virtù nella propria motivazione, nessuno dei contendenti è nel solco McIntyriano. Quindi qui si apre una parte politica del testo, si apre una parte profondamente politica in cui la dimostrazione chiave della giustizia, dell'incommensurabilità tra posizioni tra opposte posizioni di giustizia, ci dimostra come alla base del nostro mondo c'è il conflitto. E far rivivere la tradizione delle virtù vuol dire superare questa presunta imparzialità, superare questo equilibrio instabile tra concezioni contrapposte, in cui le leggi esistono esclusivamente come espedienti tattici per calmierare il conflitto interno. Ciò che invece implica l'argomentazione è che lo Stato moderno non è una di queste forme di governo. Rifiuto totale di qualsiasi ordinamento politico contemporaneo, perché qualunque sia la base assiologica su cui si basa, non è basata sul solco delle virtù. Ed il conflitto interno conduce esclusivamente ad una calmierazione basata sulle leggi. Anche qui siamo di fronte a una dichiarazione di una forza difficile da sostenere, ma che lui pensa motivata dall'incommensurabilità di base di qui sopra. Quindi rifiuto in toto della politica contemporanea. Superare la politica in tutte le sue forme. E allora la conclusione qual è? Dove troviamo una scintilla di positività? Se dobbiamo superare la morale, dobbiamo superare addirittura la politica? Se dobbiamo rifiutare Nietzsche, cosa rimane dall'altro estremo del continuum? Rimane Aristotele. Ritornare alla pluralità delle virtù e cercare di superare il percorso dell'individualismo, di cui Nietzsche era un ulteriore sfaccettamento. Quindi niente sistema politico, superamento del sistema morale e uno scenario in cui la nostra civiltà cerca di superare il conflitto interno. In che modo? L'exemplum è San Benedetto. Sono 15 righe di ottimismo a chiusura di questo testo. Solo 15, però lampanti. Un punto di svolta decisivo, ecco, si ebbe in quella storia più antica, quando uomini e donne di buona volontà si distolsero dal compito di puntellare l'Imperium Romano e si prefissero la costruzione di nuove forme di comunità entro cui la vita morale potesse essere sostenuta. Quindi la risoluzione al disfacimento e alla catastrofe, secondo McIntyre, è nella comunità. Ecco il motivo per cui viene affiancato al movimento comunitarista, seppur difficile affiancarlo a un Sandello, a un Taylor, perché la soluzione è la comunità. E come l'ordine e la regola benedettina ha saputo preservare al suo interno quella cultura che altrimenti sarebbe andata perduta, allo stesso modo noi dobbiamo riformulare la nostra stratificazione sociale in base alle comunità intermedie. Quindi, riprendendo la frase con cui abbiamo aperto, San Benedetto è l'exemplum, le virtù aristoteliche sono la strada. Il testo si chiude così, con questa piccola scintilla di ottimismo. Vi chiedo 5 minuti per cercare di andare rapidamente oltre, perché come abbiamo detto il testo non è stato scevro da critiche. È stato subito necessario andare a velocemente rincorrere tutti gli interventi che sono stati fatti negli anni successivi. Da questo punto di vista McIntyre si riesce a essere probabilmente più onesto intellettualmente dopo che non prima, sentendo subito la necessità di pubblicare ulteriori spiegazioni. Quello che D'Avenia e in realtà Murphy intendono come After Virtue Project non è nient'altro che l'unione di tutti i testi successivi a Dopo la Virtù, testi che sono stati in parte anche giustamente definiti minori, perché in realtà non fanno altro che ripercorrere After Virtue nella speranza di venire a capo di una o dell'altra critica. Ci sono poche proposizioni nuove nei testi successivi, ma la reinterpretazione e svelamento di alcune parti rimaste probabilmente poco o mal interpretate o poco spiegate nel testo principale. Quindi rifiuta la sua immagine di cattedratico infallibile dopo aver pubblicato questo testo, mettendosi a disposizione della discussione nella comunità filosofica. Moral philosophy, what's next, come applicazione della virtù alle etiche applicate, quindi in termini di ambiente, animali, diritto alla vita, interessante, ma la soluzione è sempre quella, il ritorno al solco aristotelico. Whose justice, which rationality, giustizia e razionalità, tradotto in italiano, dell'88, come apertura a grandi famiglie europee e anche fuori, extraeuropee, dalle quali dobbiamo essere consapevoli, delle quali dobbiamo essere consapevoli e consapevoli del fatto di parlare dall'interno di una di queste, per rifiutare quella critica di pluralismo cui viene accusato lui stesso che ha cercato di superarla. Quindi noi o parliamo dall'interno di una di queste famiglie o dobbiamo astenerci dal giudicare. Poi enciclopedia, genealogia e tradizione, dove chiaramente questi tre aspetti vedranno prevalere la tradizione e il rinnovamento di un particolarismo che è anche universalismo, fino al 99 con Animali razionali dipendenti, che forse che è il suo ultimo testo, ci saranno delle monografie successivamente, ultimamente non sta più pubblicando, che è il suo ultimo testo dell'After Virtue Project, e in cui affronta tre aspetti in un apparentemente riavvicinamento alla prospettiva di Rawls e un necessario confronto con le capabilities, con la Nussbaum, con Sen, con altre interpretazioni aristoteliche che non gli appartengono chiaramente, ma che gli hanno fatto ripensare al suo concetto di essere umano invulnerabile. Quindi una rivisitazione aristotelica in base alla dipendenza e all'aiuto ai più deboli. Vediamo un pizzico di Rawls di qua, vediamo un pizzico della Nussbaum, di Sen, ci sono diversi contributi. In realtà, per come lo vedo io, il testo di riferimento è Eva Kittey, che è citata sia da McIntyre che dalla Nussbaum. Quindi in realtà non c'è un incontro diretto tra i due, ma c'è un testo di riferimento unico per due tematiche poi svolte in maniera differente. Quindi tre temi in parte innovativi in quest'ultimo testo: ammettere che la nostra natura identitaria è soprattutto corporea. Rivediamo il biologismo metafisico di Aristotele, ripensiamoci con San Tommaso. E benché la nostra differenza da altre specie è di grande importanza, noi ci comportiamo in modo assai simile ad altri animali intelligenti. Queste sono le esemplificazioni di quello che sto dicendo. Ciò che afferma Aristotele può essere vero sia per i delfini che per gli esseri umani. La prospettiva tomistica a correttivo della mancanza di vulnerabilità. La stessa inclinazione al fine da parte degli esseri umani, la stessa inclinazione al fine da parte di altri animali intelligenti. Dobbiamo riconoscere che la nostra identità è soprattutto corporea. Secondo e penultimo aspetto di questo testo è riconoscere come la nostra corporeità ci porta a essere vulnerabili. Quindi uomo come essere razionale, ma come essere dipendente. Animali razionali dipendenti. Sono esattamente le tre parti che lui svolgerà. Quindi nonostante la filosofia morale ha posto l'accento sull'autonomia individuale, le motivazioni hanno bisogno di essere accompagnate dalla dipendenza riconosciuta. Le virtù della dipendenza riconosciuta come corollario e completamento della capacità di essere in comunità. Terzo aspetto rapidamente da cogliere nella ritrovata corporità di questo testo è che se poniamo come accettabile l'indipendenza razionale e la dipendenza riconosciuta, dobbiamo rivedere le nostre concezioni di bene comune e interpretare i rapporti sociali mediante reti di reciproco e non calcolato dare e ricevere. Reciproco e non calcolato dare e ricevere. Questa è simpatica. L'espressione Lakota, non riesco a leggerlo, vi si approssima molto di più di qualunque espressione inglese contemporanea. Tale parola nomina la virtù degli individui che riconoscono responsabilità nei confronti della famiglia diretta, della famiglia estesa, della tribù. Manifestano riconoscimento mediante partecipazione ad atti cerimoniali, donazione priva di calcoli, ringraziamento, commemorazione, conferimento di onori. Una generosità che io debbo a tutti gli individui e i quali, a loro volta, la debbono a me. Quindi nessun termine inglese riesce a contenere quello che lui pensa sia la virtù. Questo termine sì. Quindi rivedere i rapporti sociali di indipendenza razionale, di dipendenza riconosciuta, in base a un'espressione americana. Americana, nativa americana. E per chiudere, in modo da aggiungere qualcosa che in realtà è molto vicino al tema dell'umiltà di cui in realtà stiamo trattando, questo testo viene chiuso con un inserimento innovativo nel novero delle virtù. Questo enorme coacervo, questo insieme di aspetti significativi viene chiuso, secondo McIntyre, da un'ulteriore virtù da inserire, ed è la virtù della sincerità. L'aspetto è motivato dall'opposizione all'ironia. Non ogni tempo è tempo per l'ironia. Si sta opponendo a Rorty e all'ironico liberale. Perché? Perché se la storia non è mai la mia, ma è sempre la nostra, il virtuoso è colui che non prende le distanze dal nostro linguaggio comune e dai nostri giudizi condivisi, ma evitando la finzione evita di mettere in questione i legami condivisi. Quindi la sincerità come ultima virtù inserita da McIntyre nel suo sempre più ampio contenitore di aspetti fondamentali per reinserirsi nel solco aristotelico. Io ho concluso, se avete qualcosa da chiedermi fatelo. Mi dispiace di aver sforato leggermente il tempo e vi ringrazio per l'attenzione. Vi lascio un attimo qui sopra una rapida bibliografia divisa negli scritti di McIntyre che ho citato. Prego. Ma lui
che è difficilissimo per me. E poi io penso, non ha toccato le parole divine. Cioè, io credo quando mi si presenta il Gesù Cristo di Nazareth, perché lui ha una parola divina, io posso credere, capisci? Io non c'è che domani mattina mi angeli e mi inventi una preghiera, dice, ma questo è pazzo. Ecco, la preghiera è quella che mi ha lasciato quel valore divino. Ecco. E allora io mi domando. E poi questo finale, per essere sintetico, San Benedetto gioca molto nel tempo, perché dice l'eternità comincia nelle scansioni temporali. Del temporale. Ecco, qui non tocca il tempo.
quest'ultima questione del tempo, io credo che lui abbia volutamente eliminato la parola tempo e l'abbia sostituita con la parola storia, per non incorrere in faccende, in questioni esistenzialistiche. Non si parla mai di tempo, si parla di storia e di tradizione. È un'occorrenza rarissima la parola tempo in McIntyre. Credo che sia voluto, mi stupirebbe del contrario. Mentre per quanto riguarda la parola divina, c'è un'ulteriore critica che gli viene fatta. È chiaro che qui San Tommaso è in realtà il principale protagonista di questi testi, ma sono rarissime le citazioni dirette. Sembra quasi che o non lo voglia citare o apparentemente abbia poca preparazione al riguardo, il che mi stupirebbe francamente, perché è veramente profondamente intriso di tomismo, soprattutto dopo la virtù. Ma in Dopo la virtù non c'è una citazione di San Tommaso, quindi l'assenza di riferimenti apertamente rivolti alla tradizione religiosa mi fa pensare che anche questa o sia una scelta voluta per cercare la maggiore universalizzazione, il maggior accordo possibile sulle sue tesi anche da parte laica, o sia una scelta d'altro tipo. Vi sto dicendo una cosa che potrà sconvolgervi, ma qui dentro non c'è una singola citazione su San Tommaso, neanche una. Quindi anche di questo è una delle critiche che vengono fatte. Cita poco, intende molto, non ha una teologia di base a sostegno di queste tesi, non ce l'ha in nessun testo, scivola molto. Quindi una probabile idea che mi sono fatto io personalmente sia quella di tentare un riconoscimento più vasto possibile, nonostante la chiara origine tomistica della tesi.
Quindi,
No, è per quello che riesco a rispondervi.
Allora, innanzitutto appunto volevo ringraziare di questo iter che credo va proprio a coprire l'autore dall'inizio sino a questa ultima proposta. Avrei anche un chiarimento da chiederle, però. Si è parlato all'inizio, in modo forse nelle prime slide, poi correndo anche per questione di tempo, in modo anche un po' veloce, su questo gap morale, chiamiamola così, no? Questa lacuna che lui vede, in cui ci ritrova questo dissenso, per cui poi elaborerà tutta questa pars d'instruens fino ad arrivare a una sua proposta. Volevo chiedere questo, cioè, è questo disagio che lui avverte, da che contesto emerge principalmente? Abbiamo visto, d'accordo, sull'orizzonte analitico, ancora gli studi sul marxismo, ma lui esattamente, volevo capire bene, in mente, no, la stessa osservazione che Hans come lavorò anni prima sul famoso testo Il Modern Moral Philosophy, dove no, lì è evidente la critica che lei rivolge a partire da quello che era un contesto oxoniese, per cui, quindi siamo in Inghilterra, c'era una, a partire dal quale lei poi elabora tutta questa enorme critica verso questi intellettuali, ma verso anche un modo di fare filosofia morale che oramai andava quasi a corrodere i termini, no? Quindi dice bisogna totalmente abbandonare questo vocabolario e ripartire quasi da zero, no? Quindi volevo capire, quindi, anche di fronte a questa autrice il contesto era quello lì, con McIntyre esattamente anche quali sono i...
In maniera quasi sociologica, io credo che lui parta, al di là delle sue insoddisfazioni accademiche, da un gap che lui trova nella narratività umana, nel senso che noi siamo inevitabilmente portati a ricercare il giudizio di merito nelle questioni morali. Mm-hmm. Abbiamo, come dire, la necessità nostra, insita, lui dice, di dare, di inserire il merito nel giudizio morale, mentre questa stessa necessità che lui coglie nell'essere umano, nel suo parlare, non è assolutamente garantita dalla base sottostante. Quindi come se fosse un nostro errore di programmazione. Nella nostra base insita c'è la necessità di parlare di morale come qualcosa di razionalizzabile, mentre invece non, questa cosa non viene, questa, questo assetto non viene garantito dalla filosofia, dalla base filosofica sottostante. Quindi io credo che il gap lui lo riconosca prima di tutto da un punto di vista societario.
Il contesto storico invece, cioè questo dal punto di vista teoretico, per quanto riguarda il contesto storico,
il
riferimento diretto qual è?
Allora, per quanto riguarda il contesto storico, probabilmente
abbiamo visto l'orizzonte analitico.
Io credo che l'orizzonte analitico sia il primo accusato, il primo, perché è la cosa che torna più spesso. L'orizzonte analitico, la riflessione linguistica e d'altra parte anche credo l'insoddisfazione rispetto a una certa filosofia continentale nel suo percorso. Credo che queste possano essere gli aspetti da cui lui tenta di allontanarsi. Viceversa, però, credo anche che se si può cercare nel contesto americano una spinta invece sia anche la necessità di riferirsi a delle problematiche pratiche. Credo che il contesto americano abbia giocato molto a favore del passaggio alla pratica. Quindi il confronto tra l'accademismo continentale e un pragmatismo anglosassone credo che possa essere una base di motivazione per il suo percorso, sebbene non saprei da un punto di vista completo dove lui possa aver trovato effettivamente la motivazione di base per questa svolta.
Grazie. E invece un'ultima questione, si è chiuso con la sincerità. Noi nel nostro percorso di appunto virtù abbiamo iniziato anche, insomma, mi veniva in mente ad esempio Micheletti, lui parlava della compassione, no? Nell'orizzonte contemporaneo, ho analizzato quest'altra virtù. È insolita quasi la soluzione, no? Perché lui parte da un dissenso morale, paradossalmente la sincerità è forse uno dei criteri, insomma, di un comportamento umano che è più soggetto anche a un dissenso morale. E quindi, non so, è convincente oppure quali sono state anche le critiche, se, giusto
allora,
per accenno,
o
se lo condivide?
Ecco. No, allora, è convincente se lo si inserisce in un'opposizione, paradossalmente, perché la necessità, è chiaro, parla di compassione, parla di amicizia, parla di altre virtù un pochino più convenzionali, mi passate il termine. L'inserimento della sincerità a me è sembrato, non voglio dire una forzatura perché non è stata una forzatura, ma è stata una necessità di risposta a un decennale scontro con Rorty. Io l'ho visto personalmente, come possiamo vedere nell'ultima citazione che ho messo, una necessità di superare l'ironia liberale, perché altrimenti non avrebbe senso inserirla nelle ultime pagine di un testo in cui non viene minimamente menzionata in maniera precedente. D'altra parte, se c'è una parte della sincerità che può essere inserita non come opposizione a qualcos'altro, ma come elemento sistemico della sua proposizione, è come virtù legata alla dipendenza. In un rapporto di dipendenza riconosciuta, in cui io devo appoggiarmi o qualcuno si dovrà appoggiare su di me, presupporre il fatto che ci sia una sincerità nel nostro rapporto, nel nostro, credo sia la base quasi normativa necessaria a far sì che la dipendenza non diventi ulteriormente lotta e supremazia. Quindi da una parte la vedo più convincente come una risposta a una critica alla quale Rorty non risponderà, d'altra parte, per cui accetterà che non ogni tempo è tempo per l'ironia. Se vogliamo vederla come sistematica, come sistemica, è forse per garantirsi la possibilità della dipendenza riconosciuta. Credo che questi siano i due aspetti che garantiscono l'inserimento della sincerità come ultimo elemento della proposizione McClintariana.
Ok, grazie. Poi anche un'osservazione personale, perché credevo anche molto al di là di quanto Franchina poi può dire se è un Graal che si trova o meno, però credo che si trovi, cioè che una buona vita è questa ricerca, no? per una vita buona, credo che sia, cioè, anche qua paradossale però molto realistico, perché di fatto la virtù, chi fa esperienza della virtù, quando ci si imbatte in qualcuno che no, nell'immediato appare come virtuoso, è proprio una dinamica, credo, che da descrivere sia non così semplice, ma che rispecchia molto bene anche quello che può essere poi un iter morale, nel senso che anche veniva in mente questo testo di Brage in cui le ancore nel cielo, in cui si fa riferimento proprio, lui dice, perché l'essere umano, andare a definirlo come radicato, no? In francese radicarsi significa il piantarsi, lui dice invece essere proprio l'uomo con le radici in cielo.
In cielo.
È interessante perché tutta l'obiezione che poi lui fa anche in quest'ultimo testo, che è Le Propre de l'Homme, penultimo testo, si chiede, o meglio la critica che rivolge poi alla modernità e all'epoca ormai attuale, è il fatto che non riesce a giustificare come può essere un bene che ci siano degli uomini sulla terra, no? E quindi riesce a dire tutto, ma questa risposta non riesce, non riesce a dare risposta a questo interrogativo. E credo che in questa descrizione di McIntyre si ritrova molto, perché
moltissimo.
È proprio questa ricerca di una vita buona che spinge l'uomo a mettersi sempre più in cammino,
a
trovare una fioritura sempre più piena.
Certo.
Mi sembrava interessante anche nel nostro percorso mettere a fuoco questo punto. Non so se ci sono, visto Santa Silvia prima.
No, chiarissimo.
Secondo questo, io per quel poco che posso comprendere, effettivamente concordo sul fatto che non vedo il comunitarismo in McIntyre, soprattutto perché nella citazione che è stata anche appunto esposta in slide, non si parla di una comunità all'origine, ma di una costruzione di nuove forme di comunità. Mi sembra anzi che lui ponga l'accento sulla questione del soggetto che costruisce la nuova forma di comunità per poter vivere virtuosamente, cioè il fatto che non si debba puntellare l'imperium, perché l'imperium non permette più un contesto per
la comunità è intermedia. McIntyre,
è interessante la ripresa del termine la quota, e mi ricorda il fatto che da questo punto di vista, per esempio nell'ambito della riflessione filosofica latinoamericana, c'è tutto riferimento alle culture precolombiane, dove anche lì vi sono dei termini non traducibili rimangono a questa relazione virtuosa dell'uomo con gli altri membri della comunità e sulla quale si regge la comunità stessa. In qualche modo è possibile ritrovarla anche se
No, no. No, allora, la ripresa aristotelica è chiaramente contaminata. D'altra parte, in realtà, la ripresa di elementi pre, secondo me, è curiosa, ma non fuori sistema. Perché invece, come dicevamo prima, la negazione del diritto naturale avviene proprio perché non viene attestata in società pre la possibilità dei diritti naturali. Quindi è curiosa, ma è vero che apparentemente rientra dalla finestra, ma in questo caso è utilizzata propositivamente una metodologia che era stata anche utilizzata invece da un punto di vista di rifiuto. Quindi, così come i diritti naturali non vengono riconosciuti in società, in quel caso era preliberali, allo stesso modo invece questa terminologia qui rientra dalla finestra, però per significare qualcosa che noi dovremmo avere ma non sappiamo descrivere in un termine solo. Quindi questa faccenda qui è curiosa, ma secondo me sistemica. Quanto al discorso delle comunità, sì, le comunità sono intermedie. Le comunità sono intermedie e sono il mezzo. Quindi l'inserimento nel comunitarismo è forse un po' forzato, lo colgo anch'io, ma perché colgo come forzatura chiamare comunitarismo gli autori comunitaristi? Perché non sono d'accordo sul mettere insieme Michael Walzer o Sandel o la proposta di Taylor. Sono degli autori che hanno delle soluzioni vicine che partono da presupposti diversissimi. Le sfere di giustizia non sono l'atomismo e non sono l'etica delle virtù. Quindi è proprio complessa la famiglia dei comunitaristi, secondo me. Quindi sì, assolutamente, non sono particolarmente d'accordo neanch'io. Seppure è necessario inquadrarlo, e io nel testo ho provato a inquadrarlo proprio partendo da alcune, nella fatica di trovare gli elementi comuni. Mentre per la prima, ripetimi, perdonami. Ah, assolutamente. Allora, è vero, è una critica parziale, è come tutti i percorsi storici sono orientati, e questa è una critica, è la prima critica.
Sì, effettivamente questo è chiarissimo, ma appunto perché sono, la mia curiosità era diretta a qualcuno in particolare.
No, non è diretta a nessuno in particolare, se non, in realtà, per come la vedo io, l'interpretazione linguistica, analitica della validità delle frasi morali utilizzate, delle frasi morali del passato interpretate con gli strumenti del presente. Quindi se c'è una critica diretta che lui fa è nell'interpretare Hume con le metodologie della filosofia analitica. Quindi questo è l'attacco diretto che lui fa, ma non ad un autore in particolare. Quindi probabilmente il suo orientamento è nel trattare tutti gli autori con metodologie analitiche. Questa è la faccenda contro cui lui va in maniera aperta. Per il resto è chiaramente un percorso che deve tirare acqua al suo mulino, e questo mi sembra è chiaramente una unificazione sotto una critica alla filosofia analitica. Vi ringrazio per l'attenzione. Ah no, prego.
Ancora mezz'oretta c'è, volendo, per il dibattito. Salvatore.
Intanto la ringrazio molto perché è stato estremamente chiaro e preciso.
Grazie.
La mia impressione, poi ripeto anch'io come Stefano, non conosco bene. Tutto grazie per aver imparato tante cose. Tre annotazioni sulla questione che mi sembrava molto centrale della contestualizzazione storica, che funziona quasi come leva di Archimede. Sì. vero? Io sì. E rispetto a quale invece, io ho qualche dubbio, perché forse Paolo Magnano lo vedo, e non mi stupisce forse che l'hanno fatto a quattro mani quel testo con Rock, certo. Lo vedo forse più, ma in termini di impostazione generale, non in termini di soluzioni magari, ma impostazione generale lo trovo molto più consono con un approccio come quello europeo. E per un fatto semplice, perché il ruolo della storia all'interno del processo della scienza in termini di evoluzioni scientifiche è una sorta di incidente produttivo.
Sì.
Quando dico incidente, dico sostanzialmente che rimane una tensione tra la storia con la sua occasionalità, con la sua accidentalità, e invece un paradigma scientifico che quando si propone, si ripropone, si rilancia, comunque mantiene una pretesa di universalità che è indipendente dalla storia. Allora è una logica di tensione tra questi due opposti rispetto a cui appunto la storia ha una funzione precisa, un ruolo comunque legato filosoficamente direi piuttosto all'aspetto di accidentalità e di occasionalità, laddove se vogliamo sfruttare la storia in termini di contestualizzazione storica, un'ottica di giustificazione per la morale, beh, siamo un po' altrove, nel senso che non so quanto pune quel tipo di paradigma possa davvero aiutare, anzi, probabilmente sì, non so.
No, non aiuta, non aiuta. Ma non aiuta, lo aiuta esclusivamente da un punto di vista metodologico. Lui doveva trovare una maniera per non perdere il finalismo, però giustificare un finalismo che non era una freccia. Credo che sia chiara, è un chiaro escamotage, sta meglio su Rorty, e infatti in quel momento c'era ancora accordo. Sì, 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 sì. Non verrà più la catastrofe della società, della scienza, non verrà più ripresa.
E quindi seconda notazione, che è anche una curiosità, questa terminologia della catastrofe resterà poi dopo o no? Perché a me sembra che parlare della crisi della morale, chiamiamola così, crisi, già una nozione molto più interessante, ma parlare in termini di catastrofe, già se vogliamo poi inserire questo discorso in un discorso di contestualizzazione storica come la leva e soluzione, diciamo così, della propositiva. Ci dà l'idea di una contestualizzazione storica tutt'altro che neutra, nel senso che se c'è una catastrofe morale vuol dire che c'è qualcosa, anche l'esempio, no, che si faceva rispetto alla scienza, metafora rispetto alla scienza, perché stiamo parlando di scienza. Allora non so quanto il morale sfruttato presupporre che perché ci sia una catastrofe ci sia stata da qualche parte una scienza morale, cioè ci sia stato sostanzialmente, fuori di metafora, un qualche momento in cui c'è questa armonia, tutto va bene, e poi arriva la catastrofe. Allora, il linguaggio della catastrofe mi sembra che rispetto alla gestione della contestualizzazione storica ci fa capire che l'idea della storia che lui ha è un'idea in cui c'è una storia buona e una storia cattiva.
Sì.
E tradotto in termini filosofici è un'idea di storia che a sua volta è informata dalla morale, è informata sociologicamente, cosa che crea ovviamente un circolo vizioso
alquanto
imbarazzante. E prima di aspettare risposta leggo la terza annotazione, che va in questa stessa direzione, cioè questo problema di vedere una parzialità interna alla contestualizzazione storica, e che è una cosa che va insieme alla seconda annotazione di Stefano, ma in un'altra direzione, cioè l'idea, questa ispirazione benedettina, no? Lì è problematica, da una parte è molto bella come soluzione, ma dall'altra è problematica perché non è un buon esempio di contestualizzazione storica come parola ultima alla questione della giustificazione morale, per un fatto semplice, perché quella creazione di comunità veniva fatta non a caso. Sì, c'è la tradizione, c'è il conservare, il tener conto, quindi la contestualizzazione storica, ma nello stesso tempo c'è un criterio ben preciso, si tengono certe cose
e se ne buttano altre.
Perché? Perché evidentemente c'è una sociologia che è di tipo religioso e che in qualche modo risolve il problema. Allora, non so quanto, a meno di non impegnarsi poi in una presa di posizione, un'assunzione, fisica, religiosa, quello che si vuole, di alcuni principi, non so quanto fa gioco l'ispirazione
Allora, su questi due aspetti, sugli ultimi due aspetti, rileggo questo. Dobbiamo cominciare a parlare come protagonisti di uno dei partiti contendenti oppure rimanere in silenzio. Questa è una storia orientata. Non lo nasconde. Quindi a noi può sembrare difficile da sostenere, ed è difficile da sostenere perché la base di questa storia orientata è un Atene del V secolo che in realtà aveva in sé diverse ipotesi morali, e addirittura oltre a Atene ce n'erano altre di scelte morali in altre polis. Quindi è chiaro che non è semplice accettarlo da parte nostra, ma da parte di McIntyre è palese l'idea che ci sia un orientamento migliore di un altro. Non lo nega neanche lontanamente.
Quale
non lo dice? Si riferisce al solco aristotelico, al solco. È più quello che rifiuta che quello che sostiene. Per questo dicevo molto pessimismo, e la proposizione però è demandata più a esempi, a immagini. Ma forse anche perché è difficile intendere quel processo che va da pratiche a narratività e a tradizione. Quella in realtà sarebbe la sua proposizione, ma è complessa da accettare da un punto di vista di percorso, staccandolo dalla storia. Quindi, come dicevi, è una leva così forte che spesso diventa giustificativa. E la prima critica che gli viene fatta è di storicismo orientato. È immediatamente preso di mira per questo. Ed è questo uno dei motivi per cui uno dei testi successivi identifica, guarda, te le leggo, 5 grandi famiglie di tradizione europea. La famiglia, la tradizione aristotelica, quella agostiniana, quella calvinistico-iumiana, quella luterano-kantiana e quella liberale. E addirittura fuori dall'Europa la tradizione ebraica, quella islamica, quella indiana e quella orientale cinese. Lui dice, per cercare di rimanere dentro uno di questi solchi e rendere coerente a questo punto il percorso storico, che lui parla dall'interno di una di queste, parla dall'interno della cultura della aristotelica. Quindi il tentativo di superamento dell'orientamento storico è quello di ammettere di essere all'interno di un orientamento storico. Delle
operazioni di riduzione del buono e giusto. Allora, paradossalmente, quella catastrofe non è una forma indiretta di difesa della morale, che in fondo chi dimostra come lui stesso che le giustificazioni di vari tipi sono tutte delle illusioni, non dovrebbe piuttosto essere una buona novella, invece di dire una catena
intanto a differenza di altre, la catastrofe verrà ripresa, la utilizzerà ancora e arriverà a ipotizzare in una breve intervista un'eucatastrofe da cui uscire migliori, una delle ultimissime cose che ha detto. Quindi il termine catastrofe verrà ripreso, questo per completare. Sì, non è del tutto giustificabile la morale tramite la storia, perfettamente d'accordo, e non sono io a sostenerlo, ma una quantità enorme di critiche. Io credo invece, questo provo a rispondere invece con un'idea un pochino più personale, in un bell'articolo di Philip Roth, che l'unione, il tentativo di far incontrare deterministi e a prioristi, perché poi alla fine di questo stiamo parlando. Qui stiamo parlando di un a priorismo, palesemente. Quindi cercare una giustificazione a priori. Lui la trova nel percorso storico. Una giustificazione che possa avere fondo e fondamento su cui poi basare tutto il resto. Credo però che se noi siamo in una condizione di continua tensione tra queste due forze, cioè tra l'epistemologica unità del genere umano e la determinazione invece culturale a posteriori delle caratteristiche, io credo che questa tensione non la potremo risolvere con McIntyre. Non so con chi la potremo risolvere, però sono invece convinto che la parte più forte, esattamente come lui la riconosceva in Nietzsche, nell'interpretazione di ciò che non funzionava, io personalmente, che trovo a prioristico, necessita di un punto di fuga enorme la proposizione McIntyriana. Tolto il punto di fuga, nuovamente crolla tutto, esattamente come lui sostiene che crolli il resto. Io trovo che il suo essere prezioso per noi sia nell'analisi della contemporaneità, perché San Benedetto è un esempio, un'idea, un limite a cui tendere, ma che non viene spiegato. Non viene spiegato qui e non viene spiegato altrove, come non veniva citato San Tommaso. Quindi sono dei limiti a cui tendere. La parte preziosa del suo contributo è esattamente come lui ha interpretato l'essere prezioso per Nietzsche. Quindi o riusciamo a unire particolarismo e universalismo in un modo che io francamente, dal mio punto di vista, non trovo in McIntyre, ma non trovo neanche in Rorty. Oppure dobbiamo prendere come utile la sua ammissione di parlare dall'interno di una di queste culture, che potrà essere insoddisfacente perché c'è una pretesa universale, e quindi coniugare la pretesa universale con una partenza parziale è chiaramente difficile. Però la sua ammissione fa sì che io creda più nell'analisi che nelle soluzioni, e hai perfettamente ragione nel cogliere l'insostenibilità di questi due pesi, che d'altra parte è esattamente la stessa insostenibilità di quell'unione di virtù, magari come poteva essere nel Medioevo, appartenenti da una parte alla classicità, dall'altra al mondo biblico medievale. Quindi l'essere bipartito è parte fondante di McIntyre. Tra le reminiscenze della tradizione celtica e il pluralismo anglosassone. Sfortunatamente lui ha cercato delle soluzioni, non è detto che siano giunte a compimento. il mondo di McIntyre è un continuo opporsi tra estremi. Il continuum è continuamente trasportato da due forze in opposizione. Lui è convinto di aver trovato in Aristotele la soluzione a tutto e nel percorso storico la giustificazione di Aristotele. Abbiamo negato Aristotele, abbiamo perso quel solco, dobbiamo reinserirci in quel solco. Però da tanti punti di vista sostenere questo, per esempio da un punto di vista analitico, è molto faticoso, molto faticoso. Quindi sono delle cose che in realtà io personalmente penso, però mi attengo al suo percorso, che in realtà si conclude nel 99 con una ripresa degli stessi temi, quindi da lì non si è spostato particolarmente, se non delle aggiunte.
5 minuti, sì.
Mi inserisco in questa discussione per proporre quest'idea, ma di uno specialista di McIntyre, che è l'ultimo McIntyre, come io ho detto, ormai razionalmente.
Ok.
È un testo interessante, ma piuttosto problematico dal punto di vista, però molto interessante nel tentativo. Ma non sa che il tentativo dell'ultimo McIntyre è proprio quello di superare la giustificazione storica della morale attraverso un ritorno non ad un'idea di diritto naturale, ma ad un'idea di dovere naturale. Cioè, mi puoi ripetere la slide dove dice di San Tommaso della razza del tempo? Che quello è un passo da un passo realmente.
Sono fuori? No.
È strano perché.
Dove siamo? Eccolo. La razza di un fine.
Un bene nuovo, una certa dirigere la propensione verso quel fine, a considerare l'aggiungimento di quel fine come un bene acquisito. Questa definizione per San Tommaso è una definizione che vale per due tipi di fini, non per lo stesso fine. Questo è il problema. Cioè, un bene nuovo, una certa dirigere la propensione verso quel fine è esattamente quello che San Tommaso chiama il finis curius, cioè attraverso cui una gente agisce. Ed è il dovere naturale, potremmo chiamarlo, cioè l'obbligazione naturale che hanno i delfini, gli uomini e tutti gli altri. E che forse può essere anche riletto, e questo forse è invece una tesi che uno specialista di McIntyre deve appurare, nel senso del termine nativo americano della generosità come qualcosa di dovuto quasi appunto apprendisticamente ad ogni appartenenza culturale a tutti. Quasi come un'obbligazione che muove l'agire stesso dell'uomo. Come per il delfino ci sono altri fini. Il problema è che per San Tommaso quello non è l'unico fine dell'uomo. E questa distinzione che San Tommaso riprende tra il finis cuius e il finis quo, che è il secondo fine, non è dell'etica nicomachea, ma è dell'altra etica di Aristotele, che non so quanto McIntyre conosca, che è l'etica eudemica. E lì Aristotele distingue due fini. Uno è il fine, diciamo, naturale, quanto obbligazione, dovere, e l'altro però è il fine, il finis quo, che è quello che stato mandato per il finis quo, cioè il fine consapevolmente posto dall'uomo, non che muove il suo agire, cioè che muove il suo agire però soltanto una volta che è stato consapevolmente posto, e quindi è un fine esposto alla libertà,
alla scelta
dell'uomo, alla scelta, esatto. Ecco, non pensi che McIntyre soffra un po' dell'aver accennato questi nel cercare di giustificare la morale dal punto di vista non più storico, ma con questa idea di obbligazione naturale?
Sì, soffre questa cosa, e la soffre perché ovunque interviene la scelta si accende quell'allarme kierkegaardiano.
Certo.
No. Il problema di questo testo, nell'ultima, soprattutto nell'ultima, soprattutto nella prima parte, quella riferita ai delfini, è secondo me un rischio di comportamentismo addirittura. Cioè, come se ci fosse, si rischia di tornare a quella freccia di cui dicevamo sopra, per cui il delfino muove naturalmente verso quel fine, così come l'uomo muove naturalmente verso quel fine. Questo è rischiosissimo, come è rischiosa l'eucatastrofe d'altra parte, che viene gettata lì a un certo punto. Quindi sicuramente la bipartizione non viene considerata adeguatamente, e la giustificazione naturale della della necessità di muoversi verso un fine è sostenibile, ma in parte, perché comunque, per esempio, che vi è un piacere in ogni attività percettiva, consegue il piacere che consegue all'attività. Questo può essere vero per i delfini? Questa è una domanda che implica la scelta libera. Quindi ammettiamo che se c'è un piacere in ogni attività percettiva che consegue a un'attività, a una pratica, come direbbe lui in un altro testo, come possiamo affermare che questo sia profondamente vero per i delfini? Quindi
però il problema è che affermare che sia sempre fondante la morale per gli uomini. Cioè questo principio di piacere che lui ritrova in Aristotele, cioè, no. È difficile sì fondarlo per i delfini, ma
è probabilmente difficile fondarlo anche per noi. Sì, sì, il concetto. No, sì, è comunque molto rischioso questo testo, probabilmente perché il riportare tutto a un'identità corporea lo porta a delle situazioni di dubbio, secondo me. Il superamento di un... l'evitare il biologismo metafisico di Aristotele, correggendolo con Aristotele stesso, come dicevo prima, è un giro complicatissimo, a mio modo di vedere. È come se io dovessi ritrattare le mie tesi interpretando diversamente le mie tesi. Quindi è chiaro che si gira in un circolo vizioso, a mio modo di vedere, e che probabilmente lui non ha questo obiettivo. Cioè, lui si tratta per più di metà libro di delfini in questo testo. Per questo verrà registrata questa parte? Ok, sono contento. E tratta per oltre metà libro di delfini.
Tenderemo la replica di
delfini. Dubito. E tratta per mezzo libro di delfini, per poi a un certo punto far tirare fuori un gorilla e dire che tutti gli animali intelligenti si muovono esattamente come l'uomo. Quindi lui chiaramente vuole riportare la corporeità, e questo è l'obiettivo. Però dell'idea di moralità come scelta non c'è nessuna traccia, neanche da lontano. Quindi devo sostenere chi non è in grado, non è completamente pronto alla propria all'ottenimento dei propri propositi, dice, delle proprie intenzioni, ma non scelta. Quindi si rischia di andare in una freccia, che è proprio quella da cui lui voleva fuggire, ma d'altra parte, se uno le soluzioni le trova sempre all'interno dello stesso giro, è difficile trovare un superamento effettivo. Quindi sono d'accordo con te sul fatto che non viene valutata adeguatamente la bipartizione. Io credo però personalmente che a lui questa cosa non interessi. C'è soltanto un eccesso di trattazione di certi temi che invece forse andavano utilizzati anche in questo caso meno sistematicamente e più come semplificazione, perché intenzioni o propositi rimangono terminologie un po' vaghe se uno poi deve fare un'analisi teleologica completa. Quindi una delle motivazioni, secondo me, per cui anche questo testo, seppure interessante, non riesce a raggiungere dopo la virtù, è proprio nelle sue conclusioni probabilmente poco motivate. Ed è il motivo per cui io trovo, e di questo non, proprio mi dispiace di essere in video, per cui io trovo paradossalmente più interessante il McIntyre politico del McIntyre morale, perché è più comprensibile da dove provengono le sue motivazioni. Per cui la sua proposizione, il suo percorso anti-weberiano è innegabile. Il suo recupero tomistico è più dubbio. Più dubbio. Quindi questo è quello che io penso, proprio fuori di metafora, di questi testi che io ho affrontato. Non lo si dirà mai, io posso ritenermi, come dire, alla fine hai portato McIntyre e non sei d'accordo con McIntyre. No, sono d'accordo sulle proposizioni di base. Ho dubbi, esattamente come lui aveva dubbi, sulle metodologie con cui si arriva a certe motivazioni. E questo è innegabile, perché spesso, come in quest'ultimo testo, la parte di, seppure interessante, cioè, c'è una buona parte sulle ragioni per l'agire, sul linguaggio, sulle credenze, è tutto abbastanza argomentato, ma spesso è un po' oscuro da dove provengono queste argomentazioni. Quindi io trovo che la parte pratica sulla politica sia molto più ficcante e convincente delle motivazioni morali McIntyriane. Motivo per cui, secondo me, è stato meglio apprezzato negli Stati Uniti che non da noi. Questo è quello che io credo.
Ci sarebbe poi anche su questo pezzo forse mettere a fuoco, cioè, se uno riguarda chiaramente la questione del fine, è problematica, però secondo me il problema qui è ancora a un livello superiore, vale a dire dell'inclinazione. Cioè non è tanto la questione del fine, no? Perché anche in un momento di confusione naturale come lo stiamo vivendo oggigiorno, insomma, anche essere un po' radicali secondo me non guasta, no? Rispetto all'orientamento dei delfini. Però è chiaro che qua la posta in gioco è il fatto che tu riconosci in quel fine un bene, quindi il riconoscimento di ciò che è bene, di ciò che è buono, di questa vita buona, di questa virtù, di come funziona, e quindi il fatto che sei inclinato. Quindi il problema è questo essere inclinati per qualcosa che ti muove ad agire, secondo me, più tanto della distinzione dei fini, che è una questione di, se vogliamo, chiaro, no? Non siamo animalisti, non siamo neanche positivisti, dall'altra parte, con dove tutta la ragione è l'unico criterio. Però è chiaro anche che il problema forse sta più in questa inclinazione per cui tu hai un certo fine o poni un fine, cioè riconosci il fine in un bene oppure poni un fine. Io ho il fine adesso di fare questo meraviglioso coffee break perché vorrei fare questa sosta, oppure
se un bene.
Se ho un fine che non è che non segue virtù, insomma. Va bene, ringrazio tutti,
grazie,
allora
ancora.
Avviamoci.